Ok.
Mi sente adesso?
Sì,
Ah,
assolutamente
perfetto, benissimo. Allora, cominciamo. Siamo con il dottor Paolo Scelta, che non so come chiamarla, la posso chiamare avvocato, giudice, magistrato, professore.
buonasera intanto e grazie di
Grazie.
avermi contattato. Ah, mi chiami come vuole, io mi chiamo Paolo Scelta. Sì, ho fatto tutte le cose che ha detto, sì, quindi scelga lei,
Diciamo
scelga il
che,
professore, va
no,
bene,
no, no, io ho visto che la cosa che ha fatto più a lungo è stata, è stato giudice del Tribunale dei Minori, oltretutto, per molti anni.
sì, ne ho presieduti due di tribunali per i
Ah.
minori, uno a Trieste e uno a Trento. Sì.
Quindi c'è un'attenzione per le nuove generazioni, diciamo.
Ah beh, per Bacco, sì, nella parte finale, diciamo, della mia carriera,
Ah.
perché prima poi avevo fatto altre cose, un po' tutti i rami della giurisdizione ordinaria, ma quello è stato quello che mi è piaciuto di più, l'ho scoperto un po' alla fine, tardi, ma mi ha conquistato.
Noi tra l'altro, vabbè, non c'entra niente, però anni fa abbiamo avuto anche noi un po' a che fare con un, vabbè, tentativo di adozione internazionale che poi non è andato bene, ma questi sono altri discorsi, no, niente.
Ah, ok, mi dispiace.
No, peccato, va bene. No, abbiamo quattro splendidi figli, quindi non ci mancava. Niente,
Ah, ecco.
io l'ho conosciuta per un bellissimo intervento che lei ha fatto, che ha avuto anche una certa risonanza, dove ha giustamente evidenziato una certa, chiamiamola, malignità o maliziosità in una mancata traduzione di un regolamento europeo. Ci vuole raccontare
Ah,
di cosa si era
sì.
accorto?
Ma guardi, quel primo intervento più risalente che feci ormai qualche mese fa, esattamente non ricordo se era agosto o prima ancora, ma sì, fu quando appunto mi accorsi che nel disciplinare con un regolamento il Green Pass europeo, quindi dando delle regole comuni, l'Unione Europea insomma aveva caldeggiato e raccomandato che non diventasse il mancato possesso del Green Pass e per ragioni di scelta per chi non
Esatto.
voleva vaccinarsi, non diventasse una ragione discriminatoria. Cioè era come dire chi non si vuole vaccinare, cosa lecita e possibile, e quindi non ha il Green Pass, non è perché per questa mancanza dovrà subire una
Esatto.
discriminazione. Ecco, e
E
quantomeno questo
l'aveva messo
registra.
nero su bianco, oltretutto. L'aveva scritto nero su
Sì,
bianco.
era nero su bianco. Peccato che quel nero su bianco non è stato poi riportato nella traduzione italiana della Gazzetta Ufficiale Europea, che stampano e fanno a Bruxelles, ovviamente.
Si può credere alla
Boh,
distrazione?
ma non so, io ci siamo accorti e abbiamo caldeggiato la correzione dell'errore che non è arrivata se non dopo molto tempo. Una volta che poi è arrivata, hanno inserito la parte saltata. Questa tra l'altro era saltata soltanto nella Gazzetta Italiana, perché tutte le altre versioni, tutte le altre lingue
Ah,
dell'Unione, invece c'era quella
avete
parte.
controllato e dalle altre
Sì,
parti c'era.
oh, assolutamente sì. E allora abbiamo protestato, però ci hanno fatto aspettare un bel po' prima di inserire la correzione.
Mamma mia.
Una volta inserita la correzione, quindi dopo che la correzione è stata fatta, è arrivato quel decreto legge in violazione della parte corretta, cioè come se fosse ancora rimasta con la parte saltata, non so se mi
Sì,
spiego. E
chiaramente.
infatti avevano introdotto per i mezzi di trasporto italiano a lunga percorrenza l'obbligo
Esatto.
di Green Pass. E quindi si è verificata la stranezza per cui come cittadino europeo io potevo prendere un aereo per dire ed andare, che ne so, dall'Italia, ecco, non di dire, fino appunto a Bruxelles oppure a Parigi senza che nessuno mi potesse legalmente chiedere il Green Pass, ovvero
Certo.
non avessi fatto né tampone né vaccino né niente. E invece per fare uno spostamento anche più piccolo, più breve, in Italia, era obbligatorio, divenne obbligatorio appunto avere il
Insomma,
Green
mi
Pass.
faccia capire, il cittadino che magari non si intende tanto di leggi, un minimo di comprensione della gerarchia però ce l'ha e capisce che la normativa europea è superiore alla normativa italiana.
Certo. E infatti è così.
Ma se si trova il poliziotto, il carabiniere che vuole mettere una sanzione, al di là di non litigare, che magari litigare non va mai bene, quella sanzione può impugnarla e dire non è applicabile, non è valida perché non rispetta una normativa europea?
Sì, mi scusi, per Prego, prego, sì.
No, ma stavo dicendo, il cittadino che riceve una sanzione perché per esempio è su un treno senza Green Pass,
può
impugnare questa sanzione?
Può.
E quindi poi la decisione sta in mano a chi? Al giudice di pace o?
Allora, sì, sta in mano all'impugno della sanzione amministrativa, quindi in questo caso al giudice di pace. Il giudice di pace può direttamente disapplicarla, se ritiene. Ma se invece non ritiene di disapplicarla, la applica, terza via potrebbe avere un dubbio di compatibilità di quella norma italiana rispetto alla norma europea e quindi potrebbe, e ha la possibilità, sollevare la questione di questo dubbio davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Quella dell'uomo.
Sì, quella che ha nominato lei è a Bruxelles, quello che dico io è a Lussemburgo, così sono belle sparpagliate, si confonde più facilmente. Vabbè, comunque così è.
Una domanda, quando lei ha fatto questa sua, diciamo, presa di posizione pubblica, i suoi colleghi magistrati, giudici, eccetera, immagino che ci sia una sorta di, non dico cameratismo, però vi conoscete, magari con qualcuno.
Non tutti con tutti.
No, però, chiaro, però magari.
Ne conosco tanti, dopo 40 anni di magistratura.
Certo, ecco, perché noi dalla parte del pubblico abbiamo una visione che è quella filtrata dai vetrini colorati della televisione, dove sembra che tutti recitino la stessa parte a comando. Lei che magari un pochino dietro le quinte, ha avuto qualche manifestazione di solidarietà, qualcuno che avete fatto bene, siamo con te, hai ragione?
No, per la verità no, c'è da dire che io quando ho fatto quell'uscita lì non ero più in servizio perché ero ormai in pensione,
certo.
Ho approfittato di questa famosa 400 e quindi sono uscito. E ovviamente conoscendo e conservando un buon rapporto con tutti, i miei ex colleghi o comunque colleghi, poi dopo lì è successo che però nessuno di loro mi ha contattato, non so in quanti abbiano visto quel tipo di filmato, non lo so, però nessuno mi ha contattato, questo è un fatto, ed è, se vogliamo, in sintonia questo silenzio con poi la mancanza di sollevazione, di eccezioni del tipo che vi dicevo prima, cioè di contrasto tra quella norma interna e la norma europea. Salvo un caso, recentemente c'è stato un giudice del lavoro in quel caso, ma per una questione diversa, un giudice del lavoro di Padova che almeno, pur potendo disapplicare direttamente la norma, mi fosse sembrato palese il contrasto con quella europea, ha ritenuto invece soltanto di esporre un dubbio alla Corte di Giustizia e adesso si aspetta che quella decida.
Quindi avrebbe potuto disapplicarla in prima persona e ha preferito appoggiarsi alla Corte Europea.
Eh beh, ma è già buono perché
già buono,
tutti gli altri non hanno fatto neanche quello. Io non l'ho disapplicato.
Io qualche settimana fa ho sentito un ex funzionario, un dirigente dell'Agenzia delle Entrate che mi ha descritto una situazione dell'Agenzia delle Entrate veramente, non so come dire, più disastrosa, criminale, e io gli ho fatto la domanda esplicita, ma perché tutti quelli che erano nella posizione come la sua non hanno detto niente, non hanno alzato la mano, eccetera. Sì. E lui mi ha fatto questo esempio. Quando le norme fasciste hanno escluso i professori ebrei dalle scuole, quanti preti si sono ribellati? E io, a parte che non c'ero, però nessuno, la risposta era nessuno. Cosa sta bollendo in pentola? L'ho sentito che lei ha in mente di fare una sorta di pellegrinaggio,
una
via francigena?
No, non è lungo la via francigena, però è una camminata che ha tanto anche a che fare con una, diciamo, con un percorso spirituale innanzitutto mio che lo faccio, che l'ho inventato e che l'ho lanciato, ma non per trasformarlo, che ne so, in un corteo, una manifestazione, no, ho semplicemente detto quello che avrei fatto in segno, però sì, questo esplicitamente, di protesta contro proprio il meccanismo discriminatorio del Green Pass, perché a me non disturba minimamente che ciascuno si possa orientare su se stesso, quindi individualmente, a proposito della scelta di vaccinarsi, di non vaccinarsi, di farsi tamponi e così via. Benissimo, quelle sono tutte scelte individuali, ma condizionare l'esercizio nella quotidianità, nella quotidianità, di diritti fondamentali che tutti abbiamo da sempre esercitato senza condizioni,
certo,
anche perché non ci sono concessi, ma vengono riconosciuti. Quindi l'ordinamento, lo dice la Costituzione, è il dovere di riconoscere quei diritti fondamentali. Non
è diverso il riconoscimento dalla concessione, certo.
Ah, è certo, perché se uno è alto e biondo, tutti gli riconoscono di essere alto e biondo.
Certo.
Non è che è una sua condizione pertinente alla sua nascita,
certo.
Modo di essere. L'essere umano nasce con la titolarità, indipendentemente dalla razza, dalla religione, tutto il resto, di quei diritti in quanto essere umano. Un ordinamento che li condizioni o che li renda temporanei, a scadenza, a seconda dell'obbedienza a un comportamento, in questo caso sanitario, nella pretesa che sia l'unica contromisura possibile contro un pericolo, diciamo, della salute collettiva. Molti medici si dicono che, insomma, eventualmente questo virus se si contrae, insomma, è curabilissimo a casa. Il problema è che per molti, molti mesi nessuno ha curato nessuno. E quindi se uno ha un virus del genere, non viene curato, se si trova in condizioni di debolezza dovuta a un'età particolarmente avanzata, magari alla concomitanza di altre malattie, è chiaro che può finire male. Ed è questo il successo, no? Però prendere a pretesto questa cosa, che è alla fine un errore di trattamento medico, perché impedire la cura a casa o quantomeno consigliare l'attesa e la tachipirina, che ormai tutti al mondo dicono che fin dall'inizio era qualche cosa, da un punto di vista clinico, dissennato. Allora uno si chiede perché hanno imposto un comportamento a tutti i medici, anche di famiglia, eccetera, di tipo dissennato da un punto di vista scientifico. E ancora, e come mai questi, essendo medici, l'hanno seguito? Solo perché importa? E torniamo alla risposta che le ha dato il suo conoscente finanziario. Perché quando il potere comanda, c'è chi continua a ragionare e magari si alza in piedi e dice: no, io questo non lo voglio accettare, fa una camminata dal profondo nord fino al profondo sud, perché in mezzo c'è anche Roma, ma io non penso, cioè non è una meta, quindi non è una marcia su Roma,
esatto,
anche se quest'anno c'è l'anniversario, ma figuriamoci, non è una marcia su Roma, non è che mi interessa di Roma, Roma si trova in mezzo ai piedi per chiunque attraversa l'Italia da nord a sud,
sì,
ma sono diretto a sud, anche perché spero che ci sia laggiù un clima migliore, nonostante l'inverno, e cosa voglio dimostrare? Voglio dimostrare che i diritti fondamentali che si stanno sottoponendo a condizione e a termine, dove la condizione è all'obbedienza a qualche cosa che offre tanti punti dubitabili, ecco, io non solo non accetto che ci sia questa condizione, ma soprattutto che non ci sia sulla base di un presupposto che è assolutamente non solo in discussione, ma è discusso e negato da una parte della scienza ufficiale altrettanto forte
autorevole,
considerazione autorevole dell'altra. Questo fa sorgere un dubbio che rende legittimo e rispettabile la scelta di non volersi vaccinare. Tanto più che sono loro stessi che si dicono: ti vaccini? Benissimo, allora sappi che nessuno sa quali saranno gli effetti collaterali.
Esatto, sperimentale.
Allora a questo punto, cioè, voglio dire, l'insieme di tutti questi dati logici rende intanto impercorribile la via dell'obbligo vaccinale generalizzato.
Scusi, aggiungo, per non parlare dello scudo penale. Perché mi obbliga una cosa per la quale se premunito di non essere responsabile, ma scusa.
Dal punto di vista penale e dal punto di vista civile mi fa formare un consenso per cui qualunque cosa mi accada non potrò ottenere né risarcimenti né indennizzi, perché hai consentito, comunque, mando a correre un rischio. Il fatto poi che lo facciano firmare questo consenso informato, anche più obbligato, e poi prima ancora che un assurdo giuridico, un assurdo logico, perché se è una cosa obbligatoria non si può chiedere consenso. Ma lei si immagina un altro trattamento sanitario obbligatorio, per esempio il cosiddetto TSO, quello che si infligge, poverini, a quelle persone disturbate da un punto di vista psichico e che vadano in escandescenze creando pericolo a sé e agli altri. Allora lì c'è una procedura legale per cui a questi si impone questo trattamento sanitario obbligatorio, che prevede anche il confinamento in certe strutture, prevede la somministrazione coattiva di farmaci, eccetera. Beh, mica gli fanno firmare un consenso, mi scusi, non ce la riga. Gli fanno firmare un consenso a quello che viene preso e praticamente internato, sia pure per un periodo limitato, necessario a superare la sua pericolosità. È come se io fermo il semaforo rosso, a un certo punto venisse qualcuno e mi chiedesse: scusi, ma lei consente a fermarsi col rosso? No, è obbligatorio. Cioè, sta fuori dalle righe che si parli di consenso. Non c'entra il consenso. Però te lo fanno firmare, tu beatamente lo firmi perché non sei un giurista, non ti pone il problema, ma nel momento in cui l'hai firmato e i rischi li hai accettati, me l'avete fatto, certo, anche perché se non lo accetti e se non firmi, l'iniezione che sei obbligato per certe categorie a ricevere non te la fanno, e a quel punto vai incontro alle sanzioni per le quali ho torto collo. È in dissenso totale, ma obtorto collo, cioè per forza, sei andato a farti vaccinare, cioè per non perdere lo stipendio, per non farti sospendere, per non finire in mezzo alla strada. Questo si chiama un consenso che non ha nessun senso, se non quello di scudarsi, oltre che dalla responsabilità penale, anche da quella civile risarcitoria. Infatti è appena uscito un provvedimento giurisdizionale, quindi una decisione che ha negato il risarcimento, in questo caso a una persona non obbligata, una di quelle che insomma sono andate come tanti, come la maggioranza, a farsi fare questo vaccino nella speranza che questo avrebbe fatto finire il problema prima di tutto a se stesso, quindi del rischio, e poi magari anche alla pandemia, il tutto travestito dal senso civico, ma diciamo la verità, che chi è corso a vaccinarsi l'ha fatto nella convinzione, nella speranza di esentarsi dal contagio, dalla malattia, dal rischio di intubazione, eccetera. Poi dopo tutto questo travestito dal senso civico, e si è capito che basta anche lì dissennatamente, perché invece, come adesso è certificato in tutto il mondo, compreso dal CTS italiano. Ecco che è tutto dire, se lo dicono anche loro, che il vaccinato si contagia e contagia. Anzi, adesso c'è uno studio molto recente, italiano, che dice che alla Omicron sono molto più esposti i vaccinati dei non vaccinati o dei guariti, che poi a quanto pare sono proprio immuni
da tutto. Esatto.
Ecco, i veri immuni sono loro, mentre invece i vaccinati continueranno a sopportare il rischio di qualunque variante arrivi, non certo seminata dai non vaccinati, che ormai sono una minoranza ridicola, quindi vuol dire che le varianti, come molti scienziati di primissimo livello al mondo, ne cito uno solo, Montagnier, che dice che le varianti si sviluppano a causa dei vaccini, dei vaccinati,
esatto.
I vaccinati ad avere il
laboratorio ambulante,
responsabilità distillare varianti di cui poi dopo loro stessi si ammalano. Ecco, queste sono persone da non biasimare, poverini, perché sono stati i primi a essere stati presi in giro, purtroppo sono anche gli ultimi a rendersene conto, perché questo è umano. Nel momento in cui uno si rende conto di aver fatto un errore, certamente non lo va a strombattare
negli
altri, perché perde l'amor proprio, no?
Siamo
mi sono fatto ingannare come un bambino, adesso è meglio che non lo dico, anzi ecco, io stesso errore.
Esatto. Siamo col giudice Paolo Sceusa. Come facciamo a restare in contatto? Lei cosa farà? Terrà una specie di diario di bordo? C'è un piano? Dove si può andare a vedere questo piano? Anzi, quando uno dice, ma io sto a Padova, faccio un esempio, giovedì 6 gennaio lei partirà, giusto?
Sì, però da Venezia.
Da Venezia, cosa farà? 20 km al giorno, 15, 30, non so?
Sì, ma non mi immagino certo di coprire in una giornata sola la prima tappa.
No.
Perché la tappa è Venezia-Padova, ma questo non è Giro d'Italia in bici.
No.
Allora, Venezia-Padova è la tappa perché le ho, diciamo così, denominate tra una città importante e un'altra. Ma se la distanza non è copribile a piedi, soprattutto.
Perché rigorosamente a piedi. Scusi se le faccio una domanda privata, lei è sposato, immagino.
Sì.
La moglie è d'accordo, viene con lei oppure?
La moglie viene con me il primo tratto di strada, questo è compatibile con i suoi impegni di lavoro,
Per
lavorare finché glielo fanno fare senza vaccino.
Ecco. Allora se vuole la invito a Padova a cena a casa nostra, se vuole,
se arriva la prima sera. Non so esattamente dopo quanti giorni dalla partenza, penso un paio, dopo un paio di giorni dovrei farcela, dipende.
Ma quindi l'idea è di fare veramente un tutt'uno, tipo il cammino di Santiago, cioè non farà delle tappe e poi torna a Trieste?
No, non è che faccio adesso un tour circolare. Mi metterò, come le dicevo, a camminare da nord verso sud, però non secondo la direttrice più breve, perché io non ho una meta. La meta è il viaggio. È un viaggio che serve a me per dimostrare a me stesso quanto considero di valore questi diritti che difendo, che sono costati altro che la salute,
certo,
sono costati la vita,
certo,
a centinaia di migliaia di persone e di italiani, la vita. Quindi non si può dire che si possano mettere a rischio adesso solo perché c'è un problema di salute. Cioè già questo lo fa capire, no? Se la salute bastasse a condizionare e ad avvilire il libero esercizio di questi diritti, non si capirebbe perché sono stati conquistati a prezzo della vita. Quindi a prezzo della vita si difendono questi diritti, altro che la salute. Altrimenti significa non aver capito quanto valgono. Per capire quanto vale una cosa bisogna pagare un costo.
Certo.
Il costo dell'inverno, del freddo, della solitudine, perché all'inizio magari qualcun altro preso dall'entusiasmo verrà, partirà, e spero che questo entusiasmo si moltiplichi e si diffonda.
Possiamo anche fare dei test insieme? Lei accetta anche che qualcuno venga a fare un po' di compagnia?
Beh, è mica vietato fare la mia stessa storia.
Ma come fa uno che scopre di questa cosa adesso a trovare? Avrà un sito?
Io un sito non ce l'ho. Non ho neanche Facebook e non ho neanche WhatsApp, proprio della serie Fuori dal Mondo. No, vabbè, ma però Go, ecco, mi è scappato il dialetto.
Ecco, vabbè.
Ho Telegram.
Telegram
è una specie di una roba tipo WhatsApp.
Sì,
Telegram, ho imparato col minimo ad usarlo, non sono un esperto, da fare un canale, si chiama così, e poi da fare anche un gruppo, questa cosa l'ho scoperta da poco, ho fatto anche quello perché poi uno prende gusto.
Certo.
Allora ho fatto questo canale, questo gruppo, sono fra di loro collegati e in questo canale dove prima postavo tutte altre cose, siccome mi è venuta adesso in mente questa cosa della marcia che voglio fare, sarà possibile attraverso questo canale che si chiama come me, Paolo Cesa, e poi adesso ci ho aggiunto Marcia delle Libertà vicino, ma se anche uno scrive soltanto Paolo Cesa, e anche se non ha il mio numero, anche se non ha il mio numero di telefono, Paolo Cesa, gli viene fuori sia il canale che il gruppo, li può visitare entrambi, se vuole si può iscrivere, ma non interessa, queste non sono a caccia né di
like,
si possono mettere. No, né di visibilità,
certo.
Guarda, la mia forza è che non sgomito per arrivare da nessuna parte, non ho intenzione di formare nessun movimento, nessun partito, capito? Cioè, come tanti ne stanno venendo fuori, insomma, per l'occasione che c'è di creare questa opposizione popolare laddove non c'è quella parlamentare, e quindi dice, allora mi propongo come soggetto futuro e prossimo di entrarci io in Parlamento, no? Visto che il Parlamento non si oppone a niente, mi oppongo io e mi legittimo domani per un voto, eccetera. A me questo non interessa. Io non mi candiderò, non sto formando nessuno, dico semplicemente quello che faccio da giurista e quindi da persona scientificamente attrezzata
per inorridirsi ad un punto che i normali cittadini non immaginano nemmeno quanto sia profondo e quanto questo orrore li tocchi personalmente, benché non se ne rendano conto. E quindi glielo voglio dimostrare quanto è alto il prezzo che ciascuno di noi dovrebbe pagare per difendere quei diritti, semplicemente camminando un po' a freddo. Più buono, sono costati la vita a centinaia di migliaia di persone, tra cui i nostri padri, i nostri zii, i nostri nonni, poi adesso sono passato del tempo, quindi i nostri nonni, ecco, se pensiamo a quelli ancora vivi, e se no, se no i nostri padri, per quelli che hanno la fortuna, come io, che ho avuto la fortuna di conoscerlo, mio papà, e di sapere tutto quello che ha passato per la difesa di questi diritti, dicendo no quando è stato catturato, no, e portato in Germania da militare italiano che non ha voluto passare alla Repubblica di Salò, che avrebbe potuto, perché lui era un ufficiale, l'avrebbero trattato con i guanti. Io ero un ufficiale non volontario, era di leva, era diventato però appunto sottotenente, sia pure di leva, è stato spedito, diciamo, al nord per essere poi mandato al fronte, quello è arrivato l'8 settembre, come tanti è stato catturato, ma non ha accettato l'alternativa che pure i tedeschi che lo hanno catturato gli avevano offerto, di diciamo, rimanere dalla stessa parte di prima, e gli ha detto no, mi dispiace, non è questo il giuramento che ho fatto io rimango fedele al regno d'Italia, quella volta c'era il re, e il giuramento che ho fatto al mio re, e quindi io adesso non passo né con i tedeschi né con Mussolini, per me il capo dello Stato è ed è sempre rimasto il re, e quindi disse no.
Quindi c'è una tradizione di famiglia scelta nel difendere
i diritti. È una tradizione di famiglia, sai, anche mio padre era un giurista, quindi figuriamoci. Cioè, anche per lui non c'era la Costituzione quella volta, però la Costituzione è costata anche del suo sacrificio, che ha passato più di un anno, dal 8 settembre 43 fino alla, in quel caso, alla metà, oltre la metà, verso la fine del 45 lui è tornato a casa, perché se l'ha fatta a piedi, è un'altra ricorrenza. Sì,
allora c'è proprio una storia che ritorna.
Boh, ma lui va dovuto, perché insomma, a un certo punto non è che ci fossero i trasporti, adesso è come se non ci fossero, per chi
ma qualcuno ha fatto notare che quando la famosa Rosa Parks ha cominciato il movimento di ribellione dei neri, si trattava di non stare nei posti riservati ai neri, ma stare in posti. Oggi invece uno che non si è vaccinato non si può neanche salire. Ma questo sfregio della Costituzione, qualcuno se ne accorge o no? Perché mi sembra che...
lo chiede a me che mi metto a camminare, io non mi accorgo. Tanti, ripeto, il cittadino comune, no, è disposto a pagare, a svendere il libero esercizio incondizionato dei suoi diritti fondamentali in cambio di un caffè seduto al bar. Questo conta per lui la Costituzione. E questa gente che sarebbe dotata di senso civico a sentire chi appunto li loda per aver fatto la scelta vaccinale e per assoggettarsi, che poi la scelta vaccinale mi va benissimo, torno a dire, ma per assoggettarsi al regime del Green Pass, perché questo è il là del vaccino non vaccino.
O per poter lavorare, perché adesso
per poter lavorare, questo è un regime da Green Pass, organizzato per creare, diciamo, un contorno costrittivo pesantissimo a tutti coloro i quali non lo vogliono ottenere attraverso il vaccino. Benissimo, ma allora fateci fare i tamponi, come è stato fino a poco tempo fa, come è ancora adesso per chi non è obbligato. Solo che le categorie obbligate si moltiplicano, adesso ne sono annunciate altre. Quindi questo è un modo, diciamo, surrettizio, quindi, come le posso dire, occulto, di creare un obbligo senza volerlo dire. Domani lo diranno, ci sarà un obbligo generalizzato. Ma l'obbligo generalizzato non genera convincimento e adesione intima, profonda, genera, diciamo, un assoggettamento a capochino di chi continuerà a essere contrario. E continuando a essere contrario e assoggettandosi alla frusta di chi lo obbliga, non sarà un cittadino, sarà un suddito, e sarà un suddito molto rancoroso. Se io esercitassi il potere, mi guarderei bene dal farlo in questa maniera. Cioè, a me piacerebbe che chi esercita il potere per legittima rappresentanza, per
cosa
voto,
che non c'è
per
oggi,
consenso, vabbè, lasciamo stare, questo è un altro discorso lungo, porterebbe lontano, ma diciamo che chi esercita il potere sia legittimato dal fatto di trattare i suoi cittadini come tali, non come sudditi, rancorosi, perché sentirei dentro di me, se invece mi trasformassi in una sorta appunto di autoritario detentore del potere, mi sentirei io esposto poi al pericolo di una reazione, no? Cosa che naturalmente io non voglio, scongiuro.
La scongiuriamo tutti, ma se continua così, quella è la strada.
Che tutto quello che faccio e che propongo è all'insegna del pacifico recupero, del pacifico cambiamento, perché come dissi in quel video di cui lei diceva in apertura, è un video che serviva appunto a scongiurare il danno enorme che seguirebbe nel caso in cui i cittadini ritenessero, perdendo fiducia nelle leggi, nelle istituzioni, eccetera, di farsi giustizia da soli. Questa è una cosa che è fondamentale. Io sono un uomo di pace e sono assolutamente di legge, e quindi faccio delle proteste pacifiche, legali assolutamente, e individuali. Certo, se poi, perché io non si può delegare un altro a camminare, no? Io cammino. Benissimo, dopodiché lo dico, e se ci sono altri che vogliono fare la stessa strada, magari per lo stesso motivo, che la facciano, anche in tempi diversi, anche partendo da altre zone, da altri punti dell'Italia.
Però l'unione fa la forza, quindi magari a volte basta un seme che fa da catalizzatore, e magari tanti si possono attaccare.
Sì, peraltro forse i proverbi è meglio lasciarli stare, perché se è vero che l'unione fa la forza, si dice anche che chi fa da sé
è molto italiano. Chi fa da sé è molto italiano, l'unione fa la forza, forse si è detto.
Perciò, come vede, la verità non si sa mai bene da che parte stia. L'importante è che ciascuno trovi la sua strada. Questo, torno a dire, mi porta a non biasimare nessuno, né chi ha fatto una scelta né chi ha fatto l'altra, ma deve essere una scelta. Oltretutto, che sia una o che sia l'altra, o l'una o l'altra, non devono essere tra di loro divise da misure discriminatorie. Ecco, questo è proprio l'ABC della democrazia, l'ABC del diritto. Al di fuori di questo siamo oltre la Z.
E se ne sente molto il bisogno.
C'è un altro film che si chiamava Z, l'orgia del potere. Ecco, siamo all'orgia del potere.
Del potere, sì.
Che bella immaginetta che mi è venuta.
Bene, concludiamo con questo. Il giudice Paolo Scheut ci darà l'esempio a partire da giovedì 6 gennaio, e magari lo seguiamo tutti sul suo canale Telegram. Paolo Scheusa, e dopo le parole quali sono?
Si chiama Paolo Scheusa e poi Marcia delle Libertà.
Marcia delle Libertà.
La libertà, ma basta scrivere Paolo Scheusa, esce, anche se uno non si ricorda.
Non è Mario Rossi, ecco.
Sì,
La ringrazio, è stato un piacere sentirla, e la seguiremo, perché penso che questa cosa durerà almeno un mesetto, due.
No, facendo tutta la strada che mi animo di fare, poi con questi tempi, sicuro non posso dare una tabella di marcia né giornaliera né tantomeno oraria.
Ecco,
qualcuno che mi scrive, ma verso che ora penso di andare?
Però una cosa bellissima, dice il giudice, dice: se qualcuno si vuole unire a che parliamo, volentierissimo. Se qualcuno si vuole unire a che cantiamo, volentierissimo. Quindi se avete strumenti, avete anche Vin Brulè ogni tanto, magari facciamo una pausa, come si chiama, un punto ristoro. No, sarebbe carino.
Poi questo è lasciato alla fantasia di tutti, e la fantasia agli italiani davvero non
manca.
La capacità di risolversi da soli i problemi e le soluzioni, soprattutto a questi problemi, è una caratteristica di ciascun italiano, direi. Basta volere.
Perfetto. Vi faccio tantissimi auguri, è stato un piacere, grazie, e ci sentiremo ancora. Grazie.